Radio Grad, la radio libera e resistente.
"75.000 click", dice il Fatto Quotidiano, per cacciare la Russa. Una petizione online lanciata da Rifondazione Comunista per chiedere le dimissioni del Presidente del Senato. E la petizione è nata all'indomani delle parole di La Russa su Via Rasella, e quando il ministro ha sostenuto, il presidente del Senato, scusatemi, ha sostenuto che i partigiani hanno ucciso una banda di semipensionati altoatesini. In realtà l'ignoranza della storia gioca anche brutti scherzi, ma noi non crediamo che sia soltanto e tanto l'ignoranza della storia, quanto in realtà invece un tentativo di manipolarla e di piegarla ad altri dettami. La Repubblica fondata sulla Resistenza o dalla Resistenza non ha mai fatto i conti fino in fondo con il fascismo e con il ventennio, e oggi, una volta indebolito il movimento sindacale, i movimenti sociali, i revisionisti hanno la strada spianata per operare indisturbati a tutto campo. Chiediamoci allora cosa voglia dire fare i conti col fascismo. Liberiamo il campo da alcuni equivoci. Noi non parliamo dell'antifascismo retorico, istituzionale, che è diventato una sorta di grande corpo ideologico che poi viene rievocato per giustificare le politiche di austerità oppure in campagna elettorale. Perché dell'antifascismo ci si ricorda per chiedere il voto utile al centro-sinistra, poi si dimentica per tutti gli altri tempi, per tutti gli altri giorni dell'anno. Ad esempio, se ciò non fosse vero, oggi molti conoscerebbero il piano di rinascita democratica di Licio Gelli, che è caduto nell'oblio. Noi ve ne consigliamo una lettura rapida, lo trovate anche sulla rete, perché vedete che molti di quegli obiettivi che la destra golpista e reazionaria degli anni 60 e 70 aveva in mente, in realtà nella Seconda Repubblica sono stati in buona parte attuati. Quel piano non era un libro dei sogni di vecchi nostalgici, ma un progetto profondo di revisione costituzionale della forma Stato, di trasformazione anche in senso autoritario della società. È una trasformazione che andava nella direzione auspicata anche da settori forti della finanza e del padronato italiano. Se il fascismo prima della marcia su Roma veniva foraggiato, sostenuto da agrari industriali, per spezzare le reni, usiamo un linguaggio tipicamente fascista, al movimento sindacale, oggi il governo Meloni vorrebbe invece spezzare altre reni, ad esempio ai movimenti della casa o agli attivisti ambientalisti di ultima generazione, come prevede più di una proposta di legge che vuole inasprire il codice penale contro occupanti di casa e, tra virgolette, imbrattatori di monumenti. Serve questa premessa per aprire una riflessione. La prima riflessione è una riflessione storica sul grande errore commesso da Palmiro Togliatti con la sua amnistia, che liberò nel 1946, a poco più di un anno, 14 mesi dalla fine della guerra, innumerevoli fascisti che fecero ritorno ai loro posti di lavoro, nelle prefetture, nelle forze armate, negli apparati dello Stato. E questa amnistia nasceva con un intento nobile, che era quello di pacificare un paese uscito frantumato dalla guerra, e come guerra intendiamo anche la guerra civile, della quale pur la storiografia di sinistra per 30 anni non ha mai parlato. Quella pacificazione veniva giudicata necessaria dall'allora sinistra, dai vertici del Partito Comunista, dal Partito Socialista anche, e determinò la prima insanabile frattura con la resistenza antifascista, perché molti partigiani vennero cacciati dai loro posti, fece il ritorno uomini collusi con il regime fascista, e magari molti di quei giudici e cancellieri chiamati a giudicare i protagonisti della resistenza per processi dopo il 1945 erano gli stessi che li avevano magari anche condannati e perseguiti negli anni del fascismo. L'amnistia Togliatti permise di fatto un'epurazione di decine e decine di partigiani che si videro cacciati dalle questure, dalle prefetture, dalle forze armate, dalle forze dell'ordine, dagli apparati dello Stato. E ci furono in questa storia anche alcuni che decisero invece di non tacere e di non subire questa situazione e ripresero le armi, parlo della Volante Rossa, che decine di partigiani furono poi incarcerati perché a seguito di alcuni attentati di ex repubblichini nei mesi successivi alla liberazione contro sedi e circoli di sinistra decisero di restituire, come si dice noi, pan per focaccia. E non si tratta di esaltare la Volante Rossa, ma si tratta semplicemente di contestualizzare storicamente ciò che successe. E oppure parliamo della rapida liquidazione dei tribunali promossi dal CNL e sostituiti dalla giustizia ordinaria, nella quale, come dicevamo prima, si ritrovano cancellieri e magistrati dell'epoca fascista. Oppure potremmo parlare dei tanti ex repubblichini che ritroveremo negli anni 60 protagonisti e presenti in alcuni tentativi di colpi di Stato dopo essere transitati anche nello Stato democratico con alcuni ruoli importanti. Oppure potremmo, per chiudere gli esempi, potremmo menzionare le violenze subite ai tempi del governo Tambroni, agli albori degli anni 60, fine degli anni 50 agli anni 60, dove le violenze ai danni e le morti, anche ai danni del movimento operaio, del movimento contadino, videro protagonisti alcuni che insomma avevano un passato abbastanza scomodo nel periodo fascista. Perché vi raccontiamo tutto questo? Vi raccontiamo questo perché nell'immaginario collettivo il fascismo è diventato una sorta di oggetto di tanti luoghi comuni. Il fascismo ha fatto buone cose, la pensione, gli interventi pubblici. E allora noi vi consigliamo libri di Filippi, di un giovane storico, che andrebbero discussi nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, se non fosse che la presenza di questi storici scomodi di ultima generazione viene avversata in molte scuole, come il caso di Eric Gobetti, e si accanisce una canea mediatica contro la loro presenza nelle scuole. Al contrario invece di quanto accade se arrivano dei militari a raccontare l'eroicità della battaglia di El Alamein, invece in quel caso vengono accolti d'applauso e ritenuti estremamente educativi per le giovani generazioni. Due pesi e due misure che ci dimostrano in realtà come l'operazione di revisionismo storico abbia invece delle immediate, incredibili ripercussioni sull'oggi, dando vita a un vero e proprio revisionismo di carattere politico. Prendiamo il caso delle battaglie fascistissime, ma potremmo anche parlare in realtà della presenza sistematica di militari all'interno delle scuole con ruoli più o meno civici, quando poi invece da queste scuole vengono esclusi coloro che per mestiere fanno gli storici e che avrebbero molte più cose da raccontare senza finire con l'esaltare il militarismo. E ci capitava nei giorni scorsi di imbatterci in alcuni fatti di cronaca, ossia l'incomprensione del significato di una vecchia canzone fascista Faccetta Nera, che per alcuni dovrebbe essere, è insomma un'allegra canzonetta, ma della quale non si capiscono le parole. Bene, Faccetta Nera in realtà ci dimostra il fatto che si continui a canticchiare, equiparando la bandiera rossa o comunque a fischia il vento in furia alla bufera. In realtà anche qui non abbiamo fatto i conti con il nostro passato coloniale. Se lo avessimo fatto, non saremmo arrivati ai primi anni 70 per dimostrare l'uso dei gas contro l'enorme popolazione libica da parte dell'esercito italiano e da parte del fascismo. Non ci saremmo ritrovati con i libri di uno storico morto centenario da poco, che si chiama Del Boca, ormai estromessi da molte biblioteche, e non ci meraviglieremmo delle ultime esternazioni del ministro La Russa. E le esternazioni del ministro La Russa sono, da un punto di vista storico, assolutamente infondate, perché l'attacco partigiano di Via Rasella fu un attacco assolutamente legittimo di guerra condotta contro poliziotti altoatesini che facevano parte di un battaglione di nome Bozen, e Bozen era un battaglione, erano anzi tre battaglioni che controllava tutte le zone altoatesini, e la maggior parte dei suoi membri dopo il 1939 erano diventati cittadini tedeschi. Non era una banda musicale, ma un battaglione di polizia armato, aveva bombe a mano e pistole mitragliatrici. L'età media era intorno ai 35 anni, e quindi non erano delle giovani reclute, ma nemmeno dei semipensionati. E altri due battaglioni di questo reggimento sono stati impiegati in funzione antipartigiana nella zona di Belluno e nell'Istria, dove sono stati accusati anche di numerose stragi. E per chiudere, questo battaglione oggetto dell'attacco di Via Rasella è stato impiegato nelle rappresaglie antipartigiane nel territorio del nord italiano. E a seguito dell'attacco i tedeschi hanno fucilato 335 uomini e donne alle Fosse Ardeatine, dove si trovano ebrei, antifascisti, partigiani, e le liste furono compilate sia dalla questura di Roma sia dai tedeschi, e l'ordine di fucilazione fu emanato dal comando tedesco. Tanto è vero che il questore di Roma, che partecipò attivamente alla compilazione delle liste, Pietro Caruso, fu condannato a morte dall'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo, e la sentenza fu eseguita nel settembre del 1944. Allora, ripristinare la storia di quegli anni vuol dire anche capire che l'uso propagandistico che se ne fa è un uso funzionale a far passare la bontà del fascismo e a ridimensionare il ruolo della resistenza. Ma lo si fa anche sull'onda di enormi contraddizioni provenienti da sinistra. La riabilitazione dei giovani di Salò, compiuta qualche anno fa, l'accettazione delle giornate del ricordo e della Vulgata delle Foibe, secondo i dettami che ci arrivano dagli esponenti del nazionalismo italiano, e in particolare, senza fare i conti, anche con alcune scelte politiche che sono state operate a sinistra fin dai mesi successivi dalla liberazione del 1945. Quindi fare i conti col fascismo vuol dire non solo fare i conti con la storia, ma fare anche i conti con la rendevolezza politica, teorica, culturale e storica anche di tanti uomini e di tante donne che oggi e ieri si dicevano di sinistra. Un saluto da Federico Giusti, e a risentirci.